Amici e amiche di The Apple, ben ritrovati, puntata numero 658 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi.
E io sono Federico Travaini.
E Apple ha appena annunciato la WWDC 10-14 di giugno. Direi che rientrano nelle normali date, ma questo non è che ci dispensi dal fatto che c'è una cosa da fare all'inizio puntata. Sarebbe a dire ringraziare i donatori che hanno reso possibile anche quella di quest'oggi. Sono Alessandro Moricoli, Davide Tinti, Claudio V, Silvano D, Giuseppe Marino, Nicola D, Lorenzo Procaccini e Simone R. Grazie mille per le vostre generose donazioni, grazie mille anche a voi che state decidendo in questo momento di unirvi alla ciurma, andare sul sito easypodcast.it, selezionare supportaci e da lì poi prendere il numero di monetine che più si confà alle vostre possibilità e alla vostra volontà e lanciarcelo in testa con il mezzo che ritenete più opportuno: Satispay, Apple Pay, PayPal, carta di credito, donazione singola, donazione ricorrente, mille modi e un unico grazie che trovate alla fine, perché è veramente tanta la nostra gratitudine.
Grazie. Luca, io non capisco se però mi trolli e mi fai... fai le finte di non ringraziare i donatori in sua puntata, o se è assolutamente genuina la cosa?
È assolutamente genuina, nel senso che me lo dimentico, okay. Poi mi faccio venire dei dubbi e cerco di recuperare.
Ok.
Dovendo peraltro tergiversare, perché malgrado io abbia un workflow che mi apre tutto quello che mi serve per registrare Zoom, Audio Jack, Ableton, la pagina dei donatori, le mail, tutto quanto, la scaletta, poi per sbaglio mi capita di chiudere la tab dei donatori e quindi devo un attimino correre ai ripari. Fortunatamente sul mio Stream Deck davanti a me c'è un pulsantino dedicato all'accesso alla pagina dei donatori, quindi da lì posso rapidamente riprendermi da questi piccoli cedimenti che ho spesso all'inizio della puntata.
Bello Stream Deck, quindi lo stai usando tanto?
Lo uso praticamente solo per registrare. Per registrare è davvero comodo, tutto sotto mano, quello che mi serve... Così, cioè,
tu al quale volo... modello hai, che non mi ricordo, scusami, hai quelli XL?
No, quello medio, che ha 5x3, 15 pulsanti.
Perché vedo che su Amazon comunque c'è anche quello con 6 pulsanti, che può avere senso, non so se poi anche le pagine o no.
Sì, cioè puoi veramente fare di tutto, però io meno di questo, non so, per l'uso che ne faccio io appunto con le cose che mi servono principalmente per registrare, direi che 15 è un buon numero, con 6 temo che mi sentirei un po' costretto, ecco. Viceversa, l'XL che ne ha di più, adesso non so quanti, forse è fine eccessivo. Questo qua l'avevo pagato 100 euro all'epoca e diciamo che è una spesa sostenibile e ormai appunto l'ho fatta, me ne ero dimenticato, adesso brucia un pochettino di più adesso che ho ricordato di averlo pagato 100 euro, però insomma alla fine è molto comodo per avere tutto sotto mano. E poi con le varie integrazioni che ci sono, o tramite plugin nativi o Keyboard Maestro o chi volete voi, anche Better Touch Tool lo supporta, si possono fare delle cose carine. Io ho un plugin, diciamo, nativo che qualcuno ha sviluppato per l'applicazione Stream Deck, che mi consente di integrare il Home Assistant, quindi ho dai tasti semplici che per esempio accendono e spengono una luce e mostrano se è accesa o spenta guardando semplicemente la lampadina raffigurata sul tasto, ad altri che magari mi mostrano la temperatura oppure lo stato di un sensore, che potrebbe essere per esempio il consumo della casa, che in questo momento è 205,18 watt nel momento in cui vi parlo.
Mandami il link del tuo, perché sai che non lo trovo quello con i tasti come i tuoi, se non ha anche di pulsanti laterali. È quello lì.
Magari non esiste più, comunque credo che ci sia un'ottima probabilità di trovarlo scrivendo Stream Deck sulla ricerca di Easy Apple, di Easy Podcast.
Sì, quello effettivamente è vero. Tra l'altro, guardando su Amazon e cercando lo Stream Deck per metterlo nel note della puntata, perché ricordiamo che se decidete di acquistarlo tramite il nostro link sponsorizzato a noi arriva una piccola percentuale e vi ringraziamo, ho incrociato su Amazon un una di quelle cose che dici, sai di volere ma non sapevi di volerla cercare, che è un aggeggio che ti permette in maniera magnetica di collegare due schermi. E il video fa, adesso spiego un attimo meglio, il video fa esattamente vedere quello che è il mio fastidio quotidiano, cioè che io lavoro con due schermi in ufficio e ogni volta devo andarli a sistemarli perché non sono perfettamente allineati, sono un po' inclinati, non si baciano bene i due bordi. Questo è un gancio magnetico e si mette sui due schermi e li tiene uniti in modo che non si separino mai. Diciamo che non mi sento di dire che valga la pena spendere 40 euro per una cosa del genere, piuttosto ci metto due viti e un pezzo d'acciaio e li incollo insieme col biadesivo, se no. Però carina come prodotto, no, devo dire che ce ne sono dentro due però che vanno usati per due schermi, perché uno sopra e uno sotto. E bello, perché permette di fare questa regolazione fino a 45 gradi, forse quindi per me anche un pochettino poco, potrebbe essere un pochettino poco, però è una bella soluzione, elegante sicuramente, magari in qualche ufficio sta molto bene. Si chiamano Screen Buddy Connected View, ma lo troverete nelle note della puntata se volete andare a curiosare di che cosa stiamo parlando.
Sono rimasto un po' colpito a vedere che il prezzo del nuovo, del mio Stream Deck, scritto MK2, poi non so esattamente che cosa cambi rispetto al mio, direi è diverso il sostegno, perché nel caso del mio era pieghevole e il cavo era integrato, in questo caso è il contrario, è tutto un pezzo unico e non è integrato il cavo, quindi se ve lo mangia il gatto potete tranquillamente sostituirlo. Ciò nonostante, il prezzo del nuovo raggiunge i 170 euro, quindi un bel po' di più, e usato a ottime condizioni di Amazon, che consiglio sempre tanto perché di solito gli usati di Amazon fanno ridere, sono praticamente nuovi con la scatola aperta, costa 160, quindi non esattamente economico, sicuramente più costoso di quando l'ho comprato io, però stiamo ormai parlando di diversi anni fa, perché l'avevo comprato nel lontano 2021,
durante un Black Friday, forse uno dei pochi Black Friday in cui ti sei messo a comprare qualcosa, vero?
Era dicembre, cioè ho visto la puntata in cui ne abbiamo parlato, era dicembre 2021, quindi probabilmente era lì attorno, e potete peraltro magari andarla a recuperare dove c'è il capitolo dedicato subito a inizio puntata, per appunto sentire cosa vi dicevo, e nelle note della puntata trovate anche un paio di link che mostrano la home page di Apple, dove appunto ho i jingle, queste cose qua, e la home page della domotica con un esempio di quello che è possibile fare con il con appunto l'integrazione con Home Assistant di cui vi ho parlato poc'anzi.
Volevo dire, ricordatevi anche che, ma non mi ricordo che cosa volevo dirvi di ricordarvi, ricordatevi anche che sul sito di Easy Apple, Easy Podcast, è possibile cercare anche all'interno delle trascrizioni delle puntate, quindi volendo andate anche a ritrovare il pezzettino di frase in cui abbiamo citato lo Stream Deck, non so se riesce a trascriverlo in maniera corretta, però
con lo spazio
ci scommetterei di sì.
Il nome commerciale è Stream Deck, una parola sola, nel caso della trascrizione c'è lo spazio, quindi ho provato a mettere lo spazio.
Beh,
e
è giusto,
su
Amazon ha lo spacchio, lo spacchio
direi che potrebbe essere il titolo della puntata.
Sì, lo stavo già andando a segnare, Luca, te lo dico proprio fuori dai denti. Senti, partirei con una... Sì, c'è qualche domanda che adesso io non vedo l'ora di farti. La prima è una domanda che in realtà ha un doppio quesito. Il primo, onestamente, per me è un po' what, però in realtà non è proprio difficilissimo. La seconda invece è la domanda più interessante, secondo me. La prima è questa. Mirko chiede che il suo Mac ha come schermata di sblocco il Mac in inglese, dopodiché nel momento in cui lo sblocca il Mac diventa italiano e dice: come faccio a risolvere questo problema? È più facile di quello che sembra.
Facile non lo so se è la parola che userei, mi sembra ragionevolmente nascosto. Ho trovato la procedura su la knowledge base di Apple, quindi ho cercato impostare lingua schermata login o qualcosa del genere e ho trovato l'articolo intitolato "Modificare le impostazioni lingue zona sul Mac". Stringi, stringi, cosa si fa? Si va nelle preferenze di sistema di macOS, anzi scusa, credo che adesso si chiamino impostazioni perché hanno giustamente dovuto cambiare tutto, poi si va in generali, lingue e zona, a quel punto lì dove vediamo la lista delle lingue, dove appunto presumibilmente l'italiano sarà la prima nel caso di Mirko, abbiamo i classici tasti più e meno per aggiungere o togliere delle lingue, possiamo riordinarle e se guardi bene sul lato destro dovresti avere un ingranaggetto tramite il quale compare un menu con un'unica voce che dice applica a finestra di login. Nel mio caso quello non appariva. Perché? Perché era già coerente l'impostazione della mia schermata di login con le mie lingue preferite. Se poi si prova a riordinarli, allora a quel punto lì compare l'ingranaggio, o magari si aggiunge un'altra lingua, poco importa. Compare l'ingranaggio e posso allineare la schermata di accesso con la lingua preferita del mio Mac. Non super intuitivo, però funziona.
La seconda domanda invece riguarda il Mac usato con modalità clamshell, quindi chiuso con diciamo uno schermo esterno attaccato. La domanda di Mirko è: come faccio tramite un cavo HDMI a riprodurre anche l'audio sul monitor, oltre che a trasmettere il video, perché che il cavo HDMI trasmette anche l'audio è abbastanza evidente a tutti, perché basta pensare a una console e la televisione, per esempio, e però dice come mai non riesco a riprodurlo sul mio monitor, nonostante questo abbia gli altoparlanti integrati?
Do per scontato che il monitor supporti l'ingresso audio tramite HDMI. La cosa più semplice è tenere premuto il tasto Option e andare a premere il tasto della uno dei tre tasti della tastiera legati al volume, quindi muto, abbassa e alza volume. Questa è una di quelle scorciatoie utilissime che rimangono in macOS per raggiungere la sezione delle preferenze relativa alla cosa che abbiamo appena premuto. Con Option tasti del volume si va appunto a regolare le preferenze del suono, con Option cambia luminosità si va alle preferenze del monitor. Comunque, se questi tasti magari sulla tastiera esterna non sono disponibili, possiamo semplicemente andare nelle impostazioni di sistema e poi su suoni. A quel punto lì, nella parte bassa, avremo la possibilità di definire il dispositivo che viene utilizzato per l'uscita dell'audio e probabilmente dovresti vedere la marca del tuo monitor e come tipo probabilmente ci sarà scritto HDMI o qualcosa del genere. Morale della favola, tramite questa sezione di macOS, delle impostazioni di macOS, è possibile scegliere il dispositivo di uscita e anche di ingresso volendo. Ma c'è anche un modo ancora più veloce che però richiede che tu abbia disponibile la regolazione del volume tramite la menu bar di macOS. Ecco, se hai a disposizione lo slider del volume lì, è possibile cliccarci sopra e ci verrà mostrato l'elenco dei dispositivi possibili per l'uscita dell'audio e basta cliccare per selezionarlo. In ultimo, se non hai l'icona lì, devi fare un giro leggermente più lungo, si passa per il control center, a quel punto lì si clicca sulla freccina che compare nella destra del riquadro del suono, quando ci mettete il mouse sopra, quindi quelle solite interfacce che mi piacciono tanto perché sono totalmente nascoste, mi fanno infervorare assai, diciamo così. Niente, cliccati su quella freccina, a quel punto compare lo stesso menu che avevamo dall'altoparlantino. Vari modi per arrivare sempre allo stesso posto, dove in ultimo si seleziona qual è il dispositivo da utilizzare per la riproduzione audio.
Io ti do un altro modo per fare tutto questo senza dover fare clic destri, sinistri, quadrupli e scorciatoie. Io installerei Better Display, che è un'applicazione di cui avevamo parlato, disponibile su GitHub, ma si installa con due clic e permette di accedere a un sacco di personalizzazioni degli schermi, tra cui le varie risoluzioni, profili di colore, tantissime cose. C'è anche la parte di audio, quindi magari con questo programma hai questa impostazione anche in maniera rapida e più granulare, diciamo. Quindi un'applicazione che comunque, se usi schermi esterni, terrei sempre in memoria da installare.
A questo punto, già che abbiamo parlato di un modo tramite applicazioni di terze parti, te ne dico anche un altro che è ancora più super versatile, forse anche troppo, e forse non vale la pena per semplicemente selezionare una tantum il proprio dispositivo di uscita. Bisogna investire $48, però l'applicazione Sound Source di Rogue Amoeba permette veramente di fare di tutto con l'audio del proprio Mac. Si può regolare il volume indipendentemente applicazione per applicazione, dire che Spotify va sulla scheda audio esterna mentre invece Safari lo teniamo sul monitor integrato, e in ultimo un'applicazione che ci sta veramente sulle balle lo facciamo uscire dall'altoparlante integrato nel Mac Mini, che non raccomanderei nemmeno al mio peggior nemico, però sull'audio di Spotify voglio applicare un'equalizzazione particolare, voglio aggiungere effetti, veramente tantissime cose può fare questa applicazione, e è davvero davvero super. Peraltro risolve anche uno dei problemi che spesso ci sono con le uscite audio tramite HDMI o anche DisplayPort, di solito il problema è il medesimo, e cioè che non è possibile regolare il volume con i tasti appunto più e meno della tastiera, perché sono uscite a volume fisso e poi è il dispositivo, per esempio la televisione col suo telecomando o lo schermo con i suoi pulsanti a schermo, che consente di regolare il volume. Quindi macOS manda sempre il volume, diciamo, massimo, e poi è lo schermo a regolarlo. Ecco, con Sound Source risolviamo anche questo problema e si può magari fare il contrario, piantare lo schermo al massimo o quasi e regolare il volume tramite macOS. Tante tante cose si possono fare, dateci un'occhiata, c'è una prova gratuita che dura credo una settimana e vi può far rendere conto di che cosa vi rende possibile Sound Source.
Annuncio invece, lo dici tu o glielo dico io?
Diglielo tu, va.
Non si può. Nuccio, non si può, non si può purtroppo. Tu ci hai chiesto di trattare un tema che in realtà noi abbiamo trattato in passato, forse dici non te lo ricordi, ma proprio perché la risposta non è delle più interessanti, cioè non si può. Che cosa non si può? Nuccio dice: io utilizzo iCloud con l'abbonamento da 2 tera, come facciamo io e Luca, dice sia per le foto sia per Cloud Drive, però per evitare di riempire il disco non tiene tutto il locale e lascia fare al Mac il suo lavoro di ottimizzazione. L'effetto collaterale di questa cosa è che però il backup di Time Machine non contiene tutte le foto, tutti i file, cioè sostanzialmente se voi abilitate la funzione di Photos, l'applicazione foto di Mac, di macOS, per cui le foto non vengono scaricate tutte in locale ma vengono scaricate soltanto le anteprime, e quando viene fatto il backup del vostro Mac ovviamente non ci sono le foto fisicamente sul Mac da backupare, e quindi non riuscite a fare il backup delle foto su iCloud. Come si può fare questa cosa? Perché QNAP, Synology dice, non hanno la possibilità di connettersi ad iCloud, ma questo perché proprio iCloud non lo permette di fare ad oggi.
Sì, vorrei tanto dare una bacchettata sulle dita di Tim Cook.
Sì, non permette né di accedere alla parte di Cloud Drive né alla parte di Photos, giusto? Perché non ha un WebDAV
no, Cloud Drive. No, non c'è nessuna integrazione con servizi di terze parti in nessuna direzione. C'è forse qualcosa del tipo per la portabilità dei dati che rende possibile, non so se importare da Google Photos o esportare, qualcosa del genere, però
una cosa che fanno loro, però sì, direttamente, esatto, tramite i servizi. No, guarda, un'alternativa è quella di, però non è mai un'alternativa ferrea, che è quella di utilizzare un'applicazione per QNAP Synology, per esempio, che per esempio come Photos di Synology, in modo che l'iPhone fa il backup direttamente su Synology di tutte le nuove foto che ci sono. Però è comunque una cosa che non è esente da possibili errori. E quindi la mia scelta oggi è proprio quella di, finché posso, finché ho spazio, di tenere tutto sul Mac, in modo che di backup delle foto ho ovviamente il Mac di per sé, il backup su Time Machine, il backup sul Synology con l'Active Backup for Business, il backup tramite l'iPhone che fa il backup direttamente in Synology Photos e poi i vari backup sul Synology fatti da altre parti, quindi le foto penso di, a meno di grandi disgrazie, non riuscire a perderle. Poi ricordiamo sempre che un backup non è un backup finché non avete fatto una prova di restore, altrimenti quello non si può chiamare backup. Io una prova di restore, non delle foto, l'ho fatta domenica a memoria, perché, piccolo aneddoto, ve lo posso raccontare, e a un certo punto accendo la televisione e il Fire Stick mi dice che non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi, perché non trova le reti Wi-Fi. Vabbè, inizio a indagare e mi rendo conto che tutta la rete di casa è completamente deteriorata, quindi non ci sono neanche le reti Wi-Fi. Se vado su l'Unify, software dell'Unify, quindi quello per le antenne Wi-Fi, non trova neanche le due antenne, non funziona niente, mi rendo conto che tutto è andato in fumo. Tutto a partire da PFSense, quindi PFSense è una macchina virtuale con su PFSense, che è tutta la gestione di firewall della casa, quindi anche il server DHCP che dà gli indirizzi a tutti i dispositivi. Mi rendo conto che c'è qualcosa che non funziona, ovviamente invoco l'unico santo a cui di solito mi appello, che è San Luca da Verona, e gli mando un video dicendo: guarda che sta roba qua, non so che sta succedendo, c'erano dei messaggi di errore a caso sulla macchina virtuale che non sapevo cosa fare. Però senza saperne leggere né scrivere ho provato a fare un restore della macchina virtuale all'ultimo snapshot che avevo fatto, che era del tipo 4-5 giorni prima, perché di questa macchina virtuale, che comunque è una macchina che diciamo non è che scrive dati ogni giorno o ha bisogno di avere un backup ogni ora, ogni giorno. Faccio, se non sbaglio, uno snapshot alla settimana, e per farlo utilizzo che protocollo era? NFS può essere?
Sì, comunque non fai uno snapshot ma fai proprio un backup.
E non, però non spegne la macchina virtuale, mi sembra che faccia uno snapshot,
E poi backup allo snapshot.
Ok, fa uno snapshot, ok, quindi fa un backup sul Synology. Fortunatamente Synology continuava a lavorare, perché ha un IP statico impostato sulla macchina, quindi quel backup lì era accessibile, cosa importantissima, e che ringrazio di aver avuto la prontezza di fare, o non mi ricordo se addirittura me l'avevi consigliato tu. Quindi il Synology ha un IP suo statico, quindi funzionerà sempre, attaccato con Ethernet ovviamente. Ho fatto il restore della macchina virtuale, ci ha impiegato 10 minuti più o meno a spanne, parliamo di un backup di 3 giga e mezzo circa, e poi è ripartito tutto quanto a funzionare, quindi senza più problemi, e sono felice perché mi ha dato la serenità che quel backup funziona, altrimenti avrei perso penso qualche ora a rifar partire tutto, peggio ancora perché forse PFSense senza di te Luca non sarei stato in grado di riconfigurarlo correttamente, anche se però ho il backup su quel servizio cloud della configurazione di PFSense, quindi no, forse ce l'avrei potuta fare, forse la parte di installazione della macchina virtuale sarebbe stata un po' più rognosa, la configurazione iniziale. Però
dai, avevi già tutta la configurazione tra virgolette difficile, che è quella hardware su Proxmox, e poi era solo questione di montare la ISO, avviare da CD e poi ripetere l'installazione.
Non so se è una stupidata, ma si potrebbe pensare di clonare la macchina virtuale di PFSense e tenerla lì dormiente, ferma, spenta, e nel caso la prima dovesse rompersi e non avere il backup, accendere la seconda e riparte.
Sì, puoi farlo, ma tanto vale avere il backup.
Sì, no, certo, cioè se il backup non funziona ovviamente...
Diciamo che in quel modo puoi subito riaccendere quell'altra, poter ripristinare con comodo il backup e poi andare avanti. Potresti tenerti, sì, un PFSense semplice che ti dà giusto internet, e poi su quello principale ci smanetti con calma.
Sì, beh, se vuoi avere anche soltanto internet puoi tranquillamente staccare la macchina di PFSense e passare direttamente dal modem. A quel punto lì attacchi gli HCP al modem e tutto parte a rifunzionare. No, volendo.
Cioè tutti devono rinnovare l'ISM, vabbè.
Va bene. No, poi vabbè, abbiamo scoperto insieme che l'SSD che sta deteriorando diciamo che non è proprio messo benissimo, quindi si procederà a installare anche sulla macchina con PFSense un secondo SSD e faremo un bel RAID 1, così evitiamo problemi legati a possibili rotture degli SSD.
Un altro tipo di rottura, sei sempre esposto.
Non ho capito, scusa?
Che c'è un altro tipo di rottura a cui rimani esposto.
Cioè? No, non ho capito se mi stai facendo una battuta o una trollata.
Sì, era una battuta, cioè okay, un altro tipo di rottura delle parti basse.
No, ok, quello va benissimo, però è bello, è divertente, cioè bisogna... cioè, non lo so, per me fa anche un po' parte del divertimento il fatto di... trovarmi ogni tanto a dover cambiare qualcosa che non funziona perfettamente o migliorarlo, modificarlo, cioè fa parte del gioco, fa parte di tutto questo. Come per esempio oggi, vabbè, piccola parentesi, c'era un'offerta, un qualcosa su Amazon che ho deciso di acquistare perché aveva un prezzo, non so se l'hai notato anche tu, bassissimissimissimo. C'erano gli Shelly 1 Plus Mini in offerta a 9 euro, una roba del genere.
Sì,
ne ho comprati un paio perché questi Shelly sono quelli col contatto pulito che si possono usare per le caldaie, per esempio, per i termostati, scusami, sì, termostato caldaia, oppure per aprire il cancello, per queste cose qua. E allora un paio io me li sono messi in saccoccia perché 9 euro è veramente poco per
10
quel
euro,
tipo di,
non facciamoci di ingannare, però dai,
9,87 euro, 9 euro qualcosa era,
adesso è 9,99 nel momento in cui
no, a me sembrava leggermente parlo. Meno di 9,99, vabbè. Senti, un'ultima domanda che,
cioè, mi stai dicendo che devo comprarne anch'io uno e metterlo lì e non so mai?
Secondo me sì, anche perché i mini secondo me non li hai mai usati tu.
No, non li ho mai usati.
E allora uno compralo, dai.
Va bene, facciamo questa dai. Spesa folle.
Va bene, abbiamo una domanda da un nostro ex collega, amico,
ex
una persona
amico.
Di cui, ex amico anche sì, Matteo, che in realtà non ha fatto questa domanda, però l'ha chiesto indirettamente, io ho preso spunto per dire, ma parliamone. Come si fa ad avere un indirizzo mail personalizzato? Quindi io voglio fare il figo e voglio andare a rimorchiare in disco, non so se esistono ancora discoteche.
Esistono, ma credo che sia uno dei metodi di rimorchio meno efficaci della storia.
Cioè tu vai lì e gli dici, scusa, ciao, ma tu sai che la mia mail è federico@travaini.cloud o .it. Cioè questa
cioè,
dice,
secondo me potresti
cioè,
provare con...
Cioè scusa, cioè tu hai un dominio travaini.it con la mail, pazzesco.
Aspetta, secondo me se devi rimorchiare è indispensabile procurarti il dominio travaini.sexy.
Vabbè, non volevo dirlo, adesso l'hai spoilerato, va bene.
Adesso tutti sanno qual è la tua mail.
No, vabbè, se volete saperla, non so se si può sapere, penso che ci voglia poco andare a beccare qual è il mio dominio, però non è un problema. E niente, no, tanto Matteo ha rimorchiato davvero così. E ci sono diversi servizi, anche noi, se vedete, quando mandate una mail la mandate a info@easyapple.org. Cosa c'è esattamente dietro il @easyapple.org? Potrebbe esserci dietro... Google, potrebbe esserci dietro Microsoft, potrebbe esserci dietro Gianluigi Daddario, un noto indipendente hosting di mail, non so se tu l'hai mai usato, non mi ricordo neanche più cosa ho detto, Daddario mi sembra, no, dietro, adesso per ignoranza non lo so, ma dietro Easy Apple c'è sempre stato Google Business, Google, giusto?
Sì.
Attualmente c'è ancora Google.
Sì.
Mentre Se lo volete fare personalmente, c'è da pagare, giusto? Per avere,
sì, perché
la mail con
Google
Gmail.
Alla fine ha fatto vari avanti e indietro con l'offrire direttamente diciamo la versione quasi business, che però era limitata solamente ad avere il proprio dominio per le mail su Gmail. Storicamente era gratis, poi hanno calato il numero di utenti e poi l'hanno proprio tolta. Sembrava che anche chi ce l'aveva da anni avrebbe dovuto cominciare a pagare, noi eravamo tra questi, infatti stavo già organizzandomi per trasferirmi altrove su servizi magari non necessariamente gratuiti ma più economici, e però poi alla fine hanno deciso di dire vabbè dai, spendiamo questa milionata di dollari per mantenere attivi tutti gli utenti che ce l'hanno da tempo, e quindi noi rimaniamo sul piano gratuito per quanto riguarda questo servizio di Google, però non è più possibile iscriversi da zero.
Quindi cosa possiamo offrire come alternativa? Beh, io personalmente quello che sto usando, proprio perché è zero sbatti e in realtà non la uso neanche come mail, però se dovessi rimorchiare ce l'ho, cioè all'occorrenza posso dirlo, utilizzo direttamente iCloud Plus, quindi è un servizio che si va a legare al vostro indirizzo email che avete con il vostro Apple ID. Ora, per avere iCloud Plus bisogna avere un piano a pagamento, giusto? Di sì. iCloud, sai che non mi ricordo se è anche un minimo o se basta quello da 20.
Basta quello da 99 centesimi al mese.
Sì, che sono 20 giga, giusto?
E
no,
20,
ho un vuoto.
50 giga.
50 gighi?
Sì.
Ok, con questa, sì, 50 gighi a 99 centesimi, quindi 99 centesimi al mese avete questi 50 gighi per foto, per iCloud Drive e tutto il resto, altrimenti sono solo... sono 3 euro al mese per 200 giga, che è in pari al prezzo che pagate per Google Drive, per darvi un'idea. Google Drive costa 1,99 euro 100 giga, 2,99 euro 200 giga, così vado a memoria. Per configurarlo poi ovviamente dovete avere voi un vostro dominio, quindi dovete avere un'ulteriore spesa per avere il vostro chiocciola lucabomber.sexy, dovete avere il dominio lucabomber.sexy. Questo ve lo dovete andare a comprare su un qualsiasi sito di hosting che preferite. Io oggi quello che compro lo compro su Cloudflare, però potete usare Over, potete usare GoDaddy, potete usare Porkman, potete usare Aruba, potete usare Register, quello che volete, scegliete voi, vi trovate il vostro dominio, ve lo comprate e poi lo andate a legare al vostro, alla vostra posta di iCloud. Significa che voi avrete praticamente la vostra posta uguale a prima su iCloud, ma potrete inviare e ricevere le mail su un account primario che decidete, che potrebbe essere, sendnudes@lucabomber.sexy. Potrebbe essere un indirizzo mail pazzesco questo, Luca.
Sì, anche perché è simpatico, perché puoi leggerlo sendnudes@lucabomber.
Eh sì, è questo, cioè,
bello.
Non era niente fatto a caso. Sendnudes@lucabomber.sexy. Cioè, questa potrebbe essere l'idea. E comunque, perché uno dovrebbe avere un indirizzo mail personalizzato, Luca? Tu prova, sapresti rispondere a questa domanda? Cioè, qual è il vantaggio di avere un indirizzo mail non chiocciola iCloud, non chiocciola Gmail, non chiocciola quello che vuoi?
Uno è il professionismo della cosa, ma la realtà è che è molto portatile come indirizzo, cioè per qualche motivo non vi piace più Gmail, ci sarebbe un altro servizio che vi ispira di più, però cavoli, l'idea di cambiare la propria mail dappertutto è veramente qualcosa che vi fa venire mal di testa o magari anche impossibile in certi casi. E avere il proprio dominio e la propria mail chiocciola il proprio dominio significa che chi c'è dietro a ricevere le mail di quel dominio lì è assolutamente irrilevante. Potete spostarvi di provider in provider senza che ci sia nessuna interruzione nel flusso delle mail, senza doverlo cambiare su nessun sito. Questo secondo me è il motivo principale per cui è un'ottima idea avere la propria la mail con il proprio dominio.
Sì, è proprio questo il punto, cioè è quello che avrei detto anch'io, cioè avete una vostra targa della vostra macchina, ma se cambiate macchina vi portate dietro la stessa targa, o come il numero di cellulare, cioè cambiate operatore ma il numero di cellulare è sempre lo stesso, mentre se dovete passare da Gmail ad Outlook dovete proprio, diciamo, cambiare indirizzo mail. Poi per l'amor di Dio si può fare l'inoltre, si può fare un sacco di cose, però banalmente la registrazione a tutti i siti internet andrebbe modificata, mentre se utilizzate un vostro dominio è quello. Se poi dietro c'è Gmail, c'è dietro Outlook, c'è dietro iCloud, c'è dietro qualsiasi altra cosa, funziona ugualmente, non frega niente, diciamo, è una stringa di testo per il sito in cui vi siete andati a registrare. Quindi questa secondo me è veramente la cosa in assoluto più importante da dire. E giusto per fare una precisazione, dico una cosa che è scontata, ma nel momento in cui comprate un dominio potete fare tutte le caselle di posta che volete anche per vostri amici o familiari. Quindi se volete comprare il dominio sendnudes@sexy, potete fare per esempio luca@sendnudes@sexy, Federico@sendnudes.sexy, eccetera eccetera. Quindi il classico esempio di Easy Apple è che potremmo fare tutte le mail che vogliamo @easyapple.org pagando solo una volta easyapple.org, e poi vabbè dovremmo avere tutti i vari account di iCloud Plus, però nel caso in cui avete un account familiare potete farlo tranquillamente. Quindi nel momento in cui ho il mio Federico chiocciola mio dominio, posso fare anche Elisa chiocciola mio dominio e un domani eventualmente Diego chiocciola mio dominio. Ecco, quindi questo è un gran vantaggio, non è soltanto una cosa di professionalità, che sicuramente, diciamo, quando uno mi nel mondo del lavoro mi dice sì scrivi alla mia azienda, scrivi a me chiocciola Outlook, chiocciola libero, ti dico che un po' mi fa dire cioè insomma non è che mi fa proprio impazzire come idea, cioè non è il massimo assolutamente. Va bene, abbiamo esaurito sicuramente tutte le domande che volevamo fare, quindi siccome sono, come direbbe un noto, non voglio citare il Bavaro, il dottor Bavaro, siccome sono un signore, sai chi è il dottor Bavaro?
No.
Compito di stasera, vai a vedere dottor Bavaro, cerca dottor Bavaro è meglio dello champagne, e poi mi racconti la prossima puntata, ci racconti la prossima puntata della recensione.
Si chiama, quindi, Guglielmo, come dice, ed è originario di Salerno, ha 25 anni.
Sì, lo so, ma devi è un personaggio, vabbè. Comunque, siccome sono un signore, lascio a te scegliere un ultimo argomento di chiusura di questa puntata.
Beh, insomma, dai, stiamo registrando da 36 minuti, un po' di margine ce l'abbiamo.
Ti conosco.
Volevo, Fede, portare alla tua attenzione MacPad. L'hai guardato? Ne avevamo accennato.
Quello di Federico? Sì. Sì.
Ne avevamo accennato in qualche puntata scorsa e... non lo so, Federico...
aspetta, facciamo un passo indietro. Racconta che cos'è.
Allora, direi che, Fede, devi impegnarti a mettere come immagine del capitolo la foto che c'è in prima pagina nell'articolo del tuo omonimo.
Sì, io vedo prima il tatuaggio e poi il resto, perché è la mia deformazione, però sì, la metterò l'immagine.
Praticamente il tuo omonimo sta reggendo in mano la parte inferiore di un MacBook Air M2, al quale è stato, diciamo, asportato totalmente lo schermo, perché al suo posto è stato piazzato un iPad tenuto con tre attacchi magnetici, quindi è possibile anche strapparlo via e andare a utilizzare l'iPad a sé stante tramite la funzione sidecar, mi sembra non è sidecar. Comunque, tramite l'apposita funzione di macOS va a utilizzare l'iPad come sidecar, va a utilizzarlo come schermo del Mac Mini, del MacBook Air. Quindi ha realizzato l'ibrido macOS iPadOS che tutti sognavano, in una maniera, diciamo, piuttosto drastica, perché insomma ha dovuto asportare lo schermo al suo povero computer. E niente, cioè, in questo articolo, cioè in questa novella, c'è il racconto dell'avventura che Federico ha seguito per riuscire a raggiungere il risultato che Apple continua a non volerci offrire nativamente, cioè un dispositivo che possa sia utilizzare iOS sia utilizzare macOS. E è molto carino poi anche l'effetto collaterale che è riuscito a ottenere, che si nota per l'appunto anche nell'immagine di copertina dell'articolo, e cioè il fatto di poter sfruttare contemporaneamente Sidecar per vedere lo schermo di macOS, ma anche Slide Over per mantenere le funzionalità, diciamo, touch dell'iPad, e la possibilità di utilizzare, come fosse quasi un'altra finestra sul computer, anche tutto il mondo delle app di iOS. In questo caso mi sembra che sia Shortcuts che mostra lì, quindi quello magari utilità limitata, visto che in teoria c'è anche su macOS, però magari avremmo potuto avvalerci di qualche applicazione che su macOS non c'è. Vuoi perché lo sviluppatore ha deciso di dire no, non voglio che la mia applicazione venga eseguita anche su macOS, su Mac con Apple Silicon, oppure perché insomma l'applicazione non funzionerebbe proprio. Quindi una versatilità pazzesca, un approccio un pochettino, diciamo, violento. Non credo, mi sembra che non si chiuda con l'iPad sopra il Mac, quindi è un portatile assemblabile, diciamo. Però cavoli, veramente una fantasia e un coraggio, anche se vogliamo, pazzeschi da parte di Federico, che peraltro segnala che la batteria è davvero infinita su questo coso, deve caricare molto più spesso la batteria dell'iPad che non quella del Mac, perché
ci credo.
I computer con Apple Silicon già sono molto parchi in termini di consumi. In più, in questo è andato a togliergli uno dei maggiori responsabili del consumo di energia, cioè lo schermo, che ora è dotato di sua propria batteria, perché appunto è un intero iPad, e siamo al paradosso in cui appunto il Mac dura di più dello schermo.
È un esperimento bellissimo, io spero che in Apple l'abbiano guardato e l'abbiano anche provato a replicare. A me sorprende già solo che il Mac funzioni senza lo schermo. Avevamo già visto in passato delle persone che facevano la stessa cosa, cioè smontavano lo schermo e utilizzavano degli schermi esterni. Nessuno aveva visto usare l'iPad, però è una bella cosa, cioè è divertente, devo dire, è molto originale. Federico, come sempre, riesce a dimostrarsi una persona unica, secondo me, nel modo di approcciare la tecnologia, il mondo Apple, il suo lavoro. Cioè, tuttora, secondo me, ha proprio un tratto distintivo che è suo. Cioè, lo senti quando c'è il badge di approvazione Ticci. E facciamo sempre tantissimi complimenti. Poi vabbè, sappiamo benissimo che cioè, un nome, una garanzia.
È il nome, sì, il nome, sai, proprio, intendi?
Sì, si è capito, poi due indizi fanno una prova ormai, cioè, non so come si dice, penso così. Quindi niente, se dovete dare dei nomi dei vostri figli, sapete come chiamarli.
Ultima cosa, prima di salutarci, hai letto circa le indiscrezioni secondo cui Apple sta discutendo con Google per portare Gemini, che è il modello
Gemini,
il modello di LLM di Google, quindi diciamo il ChatGPT di Google, in iOS 18, magari dandogli la possibilità di fare alcune cose in cloud chieste a Gemini e altre in locale per preservare massimamente la privacy dell'utente. Quindi un po' un incontro tra sacro e profano, tra Apple e Google, tra locale e cloud, per offrirci il meglio dei due mondi e delle funzioni che altrimenti, limitandosi a seguire quello che finora è stato il dettame di Apple, cioè tutto sul what happens on iPhone stays on iPhone, o cos'era il loro motto, insomma tutto in locale a tutti i costi, come era in passato, ecco, l'idea di spostarsi a un modello ibrido, a me devo dire, non dispiace per niente.
Ho visto la foto di Tim Cook, che come si chiama, il CEO di Google, come si chiama?
Quello di Microsoft, no, sì, Sundar.
CEO Google Sundar Pichai, mi viene Pichai. A Picard, Picard, che
comunque
è...
Comunque non sia di Star Trek.
Sì, esatto. Bravo Luca, mamma mia, hai commozione, visto? Mamma mia, mi sono commosso. Sì, se ho visto una foto che non ho... Cioè, ormai il bias è quello, cioè, era una foto vera o era una foto generata da Midjourney o qualche altra... intelligenza artificiale, faccio fatica a dirlo, però qualche altro motore di rendering grafico, non so come chiamarlo, ma ci può stare, cioè forse Apple sta capendo, o glielo stanno facendo capire, che deve un pochettino aprirsi anche agli altri, e forse hanno anche, non so, dopo aver eliminato la parte di Apple Car, cosa fanno? Eliminano anche la parte di LLM, che in realtà avevano detto che molte persone dell'Apple Car si erano spostati là. Cioè mi puzza come cosa, potrebbe essere una collaborazione, non lo so, mi puzza tanto che una cosa così legata ai dati personali, quindi alla privacy, Apple possa cederla a Google, o comunque fare una collaborazione, a meno che non sia con dei paletti molto molto rigidi come quelli che metterebbe Apple. Però spero sicuramente che iOS 18 porti qualche novità in questo campo, perché io Sai che ultimamente dall'iPhone non riesco neanche a far mettere una sveglia a Siri, cioè neanche dirgli un timer. Penso si sia imballato qualcosa nel Siri del telefono, perché proprio non riesce a fare nulla, e mentre sull'Apple Watch gira. Ma comunque restano dei task di una semplicità ridicola. E la funzione, non so se qualcuno di voi l'ha già provata, ma provatela, la funzione di dettatura o comunque di interazione vocale, perché non è una dettatura, è proprio interazione vocale con ChatGPT, è impressionante. Cioè gli fai veramente delle domande e ti risponde come dovrebbe risponderti Siri. Quello che gli mancherebbe a ChatGPT è quello di poter poi eseguire delle azioni sul telefono, ma una volta che le ha capite quali sono le azioni da eseguire, poi quella parte penso sia assolutamente fattibile. Ma il poter dialogare con un sistema che ti dà delle risposte, fa delle ricerche per te, è veramente, cioè, lì sì che si ritorna alla presentazione del 2009 in cui Siri gli dicevi ma oggi devo portare l'ombrello, e gli diceva ma penso che sì perché oggi potrebbe piovere, e wow, e la gente che dice wow, sono passati 15 anni, siamo ancora a quei livelli lì. Ma vabbè, lo diciamo molto molto spesso.
A me quello che piace di questo approccio è che secondo me in questa maniera Apple, pur non disdegnando quello che potrà fare in locale, avrà la possibilità di affacciarsi fuori e darci un po' il vantaggio di entrambe le modalità. Quindi si interporrà in qualche maniera per anonimizzare le richieste, e quindi cose più di cultura generale, insomma quelle cose che non necessariamente sono legate ai nostri dati, che possiamo chiedere a Google. Già adesso bene o male ci dice per il 90% delle domande ecco quello che ho trovato su internet a riguardo, e quindi qualche comunicazione verso l'esterno già c'è. Ecco, per quelle lì ci si affida a Gemini, mentre invece per non lo so, mostrami la foto più recente che ho mandato a Ciccio Pasticcio e cancella il cielo azzurro e farlo diventare nuvoloso, o il contrario. Ecco, questo genere di richieste saranno possibili tramite il sistema locale, mentre invece per interagire con il mondo esterno ci sarà la possibilità di affidarsi a Google, perché Apple sta pubblicando, cioè dipendenti di Apple stanno pubblicando ricerche anche piuttosto interessanti, da quello che leggo, perché non che io ci capisca granché, però insomma stanno pubblicando su riviste scientifiche eccetera, quindi c'è del lavoro che viene svolto internamente all'azienda. Di qui però a dire che possa essere al pari o più avanti di aziende come OpenAI, come Google, che sicuramente sono diciamo più pubblicamente dedicate a questo genere di ricerche e di funzionalità, ecco, questo mi sembra improbabile. Per la verità nessuno magari pensava che Apple Silicon sarebbe stato così trasformativo nei confronti di Intel, avrebbe trasformato in particolare il mondo dei portatili, però ecco, degli Apple Silicon credo che succedano una volta ogni tanto. Non vedo molto probabile che Apple sia in prima linea anche dal punto di vista delle AI, e questa partnership mi fa piacere, perché comunque Apple è ben cosciente di tutto l'angolo relativo alla sicurezza, di come debba sempre sicurezza e privacy debba sempre mantenere alta la guardia, perché ne fa uno dei suoi motivi di marketing principale, quindi non potrebbe permettersi qualche scivolone del tipo tutti i nostri contatti, tutte le nostre foto vengono caricate su Google, che ci addestra l'intelligenza artificiale o che ci fa delle domande, risponde a delle domande relative a questi dati. Viceversa, appunto, affidarsi a loro per quello che fanno bene e specializzarsi su quello che deve avvenire sul dispositivo è una fusione dei due mondi che, devo dire, mi ispira assai.
Molto assai, tantissimo. Benissimo Luca, direi che per questa puntata siamo giunti al termine. Vi ricordiamo come sempre che potete supportarci economicamente e dare un valore a ogni puntata che ascoltate tramite delle donazioni. Sul sito c'è una sezione supportaci, ci sono diversi metodi di supporto come PayPal, come Satispay, come Apple Pay. E se volete invece c'è un metodo molto più avveniristico, che è quello del podcasting 2.0, ovvero di utilizzare un'applicazione come Castamatic, che supporta il value for value significa che voi tramite delle criptovalute, si chiamano Satoshi, che è un centomilionesimo di Bitcoin, potete streamare ogni minuto che ascoltate un podcast che supporta il value for value, e Easy Apple lo fa, streamate una piccolissima percentuale, una piccolissima quantità di questa criptovaluta. È un po' come dire, per me Easy Apple vale un centesimo al minuto, e ogni volta che ascolto un minuto di Easy Apple gli dono un centesimo. In questo modo date valore anche a quello che state facendo, quello che state ascoltando. Altrimenti potete supportarci tramite delle recensioni che potete andare a scrivere direttamente su Apple Podcast, lasciando delle stelline e scrivendo qualche riga. Se invece volete restare con noi durante tutta la settimana, potete seguire la Easy Chat su Telegram, potete mandarci delle mail con domande, segnalazioni o qualsiasi altra cosa, o feedback a info@easyapple.org, e poi trovate anche me e Luca sui vari social network in giro per la rete come Ftrava io e Luca TNT Luca, questo penso sia abbastanza evidente. Tutto quello che vi ho detto lo ritrovate nelle note della puntata e sul nostro sito easyapple.org. Per la puntata che era 657 direi che è tutto. Un saluto da Federico,
un saluto da Luca,
e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.